Studio sulle cause delle vocazioni religiose, analisi multilivello. Allora, è un'analisi complessa. Intanto si può fare un'osservazione che una persona può scegliere la vita religiosa senza dover sapere tutto. Ci vuole l'approccio giusto. Poi questa analisi esclude chiamata, vocazione, queste cose qua. Faccio un'analisi di base, per esempio la ragione per cui non ci sono chierichetti bambini. Allora, ma questo è già diverso perché i bambini non si pongono problemi metafisici. L'analisi multilivello significa questo. E non riesco a gerarchizzare l'analisi perché andrebbero fatti diversi livelli in gerarchia. Li dico in ordine casuale e poi si capisce come vanno sistemati. Secondo un approccio, scala di Maslow, bisogni crescenti, però non riesco a ordinarli, li esprimo in ordine casuale i bisogni e poi bisognerebbe ordinarli per livelli crescenti, cioè appagato uno si passa al successivo eccetera eccetera. E posto che la vita religiosa dovrebbe essere teoricamente è quella più elevata, uno cerca di appagare i bisogni inferiori e poi si pone via via a livelli superiori. Non faccio questo discorso perché penso a una mia scelta di vita religiosa, sto facendo questo discorso perché avendo visto un video di giovani con Vescovo Pellegrini mi è venuto in mente di fare un'analisi sulle vocazioni, pensando in particolar modo al fatto che è ben difficile pensare che quelle ragazze del video piene di vita si facciano suore. Perché? Adesso lo analizziamo perché. Allora, analisi multilivello. Il dubbio di fede. Cosa va a farsi prete o religioso uno che non sa se Dio esiste? Ma abbiamo detto, non è necessario sapere tutto. Per esempio, tu puoi fare un discorso. Oggi ho avuto un colloquio con un prete e dicevano, si dava per scontato che Dio esiste e che ci assiste, ma non si può darlo per scontato, cioè era scontato il discorso che Dio esiste, ma due potrebbero guardarsi e dire sì, noi facciamo le nostre scelte di vita, ma Dio esiste? Beh, è particolare questo problema, perché appunto non è certo il tipo di problema che ci si pone parlando con me. Però per due persone normali c'è anche questo problema. Quindi Dio esiste, quindi il dubbio di fede. Poi il dubbio di fede che riguarda, abbiamo visto, una specifica psicosi che origina una specifica nevrosi, no, e poi c'è anche addirittura quello che la Chiesa chiama il dubbio ostinato, che è un peccato. E quindi Severino avrebbe qualcosa da dire a questo riguardo. Come fai a definire peccato una cosa che appartiene al bisogno dell'uomo? Io dubito e non riesco a non dubitare, come nel film Il Settimo Sigillo, dove l'uomo dice quello che io non direi mai. Signore, dammi la forza di credere, perché ti nascondi a me? Poi, cioè, bello questo discorso, la filosofia e la teologia formulate da un ignorante dal punto di vista di una persona che certi problemi non se li pone, perché non li ha. Poi, dubbio di fede. Una volta che io elaboro un complesso schema che mi consente di resistere anche alle penetrazioni del maligno che ti erode la testa e ti dice che non è quello che tu fai, non ha senso perché non esiste, bene, Dio esiste, ma è il Dio dei cristiani? E sono le problematiche affrontate da Ratzinger e da Vittorio Messori, per esempio. Io ho letto i libri di Vittorio Messori. Gesù, cioè Dio esiste, ma è il Dio di Gesù Cristo? Anche questo è un enorme problema, perché una che fa la scelta di vita religiosa cristiana sceglie di entrare nella Chiesa e quindi si pone la questione Gesù. Ecco, queste sono due problematiche. Poi vedevo lì in seminario oggi pomeriggio, no? Cartelli con su scritto, no? Il coraggio di questo, il coraggio di quello, il coraggio di scelte definitive. L'uomo è un ossesso, l'uomo è nevrotico, l'uomo deve cambiare, l'uomo non ha il coraggio di una scelta definitiva. Da questo punto di vista il sacerdozio cristiano maschile offre maggiori vantaggi di altre situazioni. Non serve essere sociologi per capire che le suore hanno minori opportunità di riconoscimento, di apprezzamento, di ecco. E quindi praticamente se una persona fa una certa scelta di vita nell'oscurità, vale a proporre questa scelta a ragazze di oggi, disinibite sotto il profilo sessuale, che non vanno a rinchiudersi, perché vogliono essere solari, allegre, vogliono vedere i negozi, vogliono essere libere. E quindi c'è da chiedersi, forse che una ragazza che si fa suora deve avere un problema psicologico? Poi c'è il problema del rapporto con Dio, cioè fa una scelta di vita religiosa, non puoi guardarlo l'altro sesso, e quindi chi appaga lo schermo, lo specchio, no? Mi guardo allo specchio, devo vedere Dio, quale rapporto psicologico con Dio? Psicologia triangolare, io mi rapporto a Dio, ho una giusta e corretta rappresentazione di Dio? Chi me la dà? Certi preti che fanno errori nella loro vita, non voglio qui parlare di cose brutte, sono persone che hanno una falsata rappresentazione di Dio, e che quindi Dio non è uno schermo che consente ad essi un appagamento nella vita religiosa, semmai un appagamento possa esserci, perché si vive di compensazioni, la celebrazione davanti ai fedeli, quindi il riconoscimento sociale, ambiti di riconoscimento che le suore hanno di meno. Poi i preti oggi hanno 60 anni, no? E vedi poco dialogo tra i preti e le suore, ognuno se ne sta per conto suo, perché ci sono molti problemi, molti imbarazzi, ma queste sono problematiche del passato. I giovani di oggi che fanno la vita religiosa sono più consapevoli, hanno fatto scelte più mature, non in età ma in ragionevolezza, ecco, no? Poi c'è, non secondo una mia interpretazione personale, può essere una mia interpretazione personale, ma c'è una grande opportunità oggi, una grande opportunità di fede. Quel Severino che viene considerato un ostacolo alla fede cristiana è un'enorme carta da giocare a favore della fede. Prendiamo per esempio filosofi come si chiama, Giulio Goggi, un momento che vado a vedere il nome, non mi ricordo il cognome, Giulio Goggi, Emanuele Severino, sì. Allora, no? Cioè avere una rappresentazione schematica del ragionamento che ti porti ad avere le carte in regola per capire la fede. La fede non la capisci solo con Ratzinger, la capisci anche con Severino. Chi è Severino? Severino è la persona che oggi ti dice la metafisica è una cosa seria. Cioè avere il contatto con questa storia, scola. Il Severino che se ne va da Milano e viene a Venezia, ma questo non c'entra, cioè Vigna, perché è importante Cornelio Fabbro che dice che è il maggiore eretico, no? Questo ostacolo alla fede è quello che ha detto più di tutti che la metafisica tradizionale è una cosa seria. E quindi cosa può significare Severino negli studi in seminario? Può significare che la storia della fede passa per Severino, anche se Severino è già ostacolo alla fede e alcuni si sono anche spretati. Vediamo se riesco a spiegarmi. Cioè non è, dal mio punto di vista, non è un particolarismo, non è una particolare visione della realtà teologica, dici Ratzinger, non dici Severino, si deve passare per Severino. Perché? Non è una mia interpretazione personale, non riesco qui a spiegare perché, ma si deve passare per Severino. Si deve passare per Severino. La storia della filosofia si conclude con Severino. Severino è quello che ha fatto grande in negativo la neoscolastica, è il vertice della neoscolastica, Severino, in negativo. Ho citato Giulio Goggi per fare l'esempio di un filosofo pensatore che ha una perfetta rappresentazione schematica della problematica ontologica, così come si deve avere, come anche Vigna, e cioè che la teologia seria oggi deve fare i conti con Severino, non per esserne vinta, ma per trarre da questo ostacolo una consapevolezza della serietà e fondamentalità della metafisica intesa in senso tradizionale. Quindi filosofi come Tigna, Ruggerini, Galimberti, la scuola di Severino. Cioè, questa è la storia del pensiero e quindi in seminario bisogna capire queste cose. Ma non in Italia, anche negli Stati Uniti d'America. Non puoi pensare di fare filosofia negli Stati Uniti d'America, Platone, e non fare Severino. Ma Severino è italiano. Ma questo appunto è l'ignoranza delle persone che non capiscono, anche Giovanni Reale era ignorante, sempre la solita idea secondo cui, siccome che questo è italiano fa schifo agli esteri, no? Siccome che questo è occidentale l'abbiamo creato noi in opposizione alla Cina. Non esiste un pensiero italiano occidentale, tutto è universale. Dante, ma per carità, non è come dice Trichet, che esiste un Dante europeo, un Goethe europeo, sono pensatori universali, non esiste il livello Europa. Draghi, Monti hanno livelli di rappresentazione schematica limitata. Io ho immediatamente espanso il progetto episteme al mondo perché mi interessa il mondo a me, non l'Europa. E poi io sono formidabile per quanto riguarda l'Europa, perché ho fatto dell'Europa il centro del mondo e il centro di controllo del mondo. Questo è il mio progetto Europa. Cioè io dico, l'Europa deve dire alla Cina, entra in Europa, deve dire agli Stati Uniti d'America, entra in Europa, che poi vengono da lì anche la Cina, tramite Marx, gli Stati Uniti d'America, Inghilterra praticamente, i coloni. Cioè è l'Europa il centro del mondo. In questo senso è progetto episteme, è progetto Europa. Un'Europa continentale non mi interessa, non mi interessa. Ecco, no? Quindi praticamente, e quindi con rilevanza in ordine alla vocazione religiosa, risolti tutti questi problemi, devi anche indirizzare il piano di studi nello studiare la storia della filosofia come Dio l'ha pianificata, cioè si arriva a Severino. In tutto il mondo questo, anche perché Severino, io l'ho definito il massimo accademico del mondo, e tu presenti bene Severino al mondo, perché Severino, anche dal punto di vista fisiognomico, siamo a livelli di Platone, per intenderci. Grande arma, grande carta a favore della fede. Ecco, ciò detto, quindi praticamente tu cosa fai? No? Prendi la ragazzotta sui 20 anni, no? Che è disinibita, che vuole divertirsi, no? E gli dici, no? Vuoi farti suora? Ecco, se fai suora studi Severino, sei contenta? Perché anche le suore devono avere una corretta rappresentazione del percorso teologico da studiare, si arriva a Severino. Ho detto Severino, non altri, Severino. Ecco, no? Quindi praticamente ci sono tutte queste problematiche enormi, da gerarchizzare, ecco, no? Il giovane, no? Dice, faccio sesso con la donna, mi sposo e i figli sono purtroppo quello che vengono a rompere le scatole, no? Comunque io vado a godere con la donna a letto. Il prete subisce uno strappo perché deve rinunciare a questa cosa, no? E anche la suora deve rinunciare a questa cosa. Possono rinunciare se hanno compensazioni. I preti le hanno le compensazioni, è un ruolo riconosciuto, le suore di meno, quindi vanno compensate le suore. Da fare il letto al prete a diventare professioniste, a studiare, avvocatesse, commercialiste, cioè ad approfondire l'ambito di riconoscimento delle suore. Non solo le direttrici, ma tutte le suore, no? E poi, cos'altro dire, no? Ecco, il prete. Il prete, al di là della cattiva fama per certi eventi che sono accaduti, il prete è figura oggi ricercata, ancora autorevole. Forse il giovane prete, no, si sente sospettato, perché appunto quello che è successo è gravissimo, ma diciamo per esempio a San Marco la chiesa è piena, la gente cerca, non cerca il prete, va a messa, e la messa è detta dal prete, cioè il prete svolge un ruolo sociale fondamentale, e quindi c'è un ambito di riconoscimento e quindi praticamente chi diventa prete immediatamente riveste il ruolo. Riuscirà ad essere una vita sacerdotale riuscita se saprà accontentarsi di quell'apprezzamento, di quel riconoscimento. Ecco, no? Però appunto ci vogliono le compensazioni e sono scelte di vita difficilissime. Poi c'è un ulteriore problema, e qui concludo, dovuto al fatto che posti tutti questi problemi, la vita del prete è difficile, per diverse ragioni organizzative, di un'assenza di riforma della vita ecclesiastica, che è un'ulteriore tegola negativa sull'apertura delle vocazioni ai giovani, cioè la molestia, non la molestia sessuale, una vita molesta, nel senso che se tu vai a vedere l'agenda di un vescovo, non ha un solo giorno libero. Fa venire angoscia questa situazione. I preti che si organizzano la giornata senza vincoli di orario riescono a ricavare degli spazi, ma anche se tu ricavi lo spazio, per la ragione che dice Leopardi, no? C'hai il sabato libero, però la domenica sei già angosciato perché il lunedì devi andare a lavorare. Il prete si potrà ritagliare 1 o 2 ore, ma non può mai ritagliarsi un giorno. 2 giorni è impossibile, e quindi c'è sempre l'angoscia. Guai telefonare di sabato e di domenica al prete, perché anche quelli sono giorni di riposo per i preti, però hanno le celebrazioni. Tu dici, ma le celebrazioni sono ambiti di riconoscimento, invece possono essere scocciature. Io fondamentalmente sono una persona pigra, e voglio dormire. Cioè, il prete non può contare su 2 giorni liberi consecutivi. Questo per tutta la vita fino a quando sarà anziano. E ci sono preti di 80 anni che si alzano ancora alle 7 del mattino, e quindi praticamente va riformata la struttura organizzativa della vita ecclesiale e delle suore, per liberare per esempio i vescovi che sono i dirigenti di questa molestia per cui, dovendo mostrare il calendario, l'agenda, non possono ritagliarsi 2 giorni liberi consecutivi. Cioè si fa, no? Tanto il discorso del prete e i vescovi, chi pensa ai vescovi? Allora tu dici, semplice, il Papa riforma, scrive 2 righe, prendetevi 2 giorni, e i papi non lo fanno. Grave che non lo fanno, non liberano la Chiesa da questo peso, e quindi i giovani dicono, non mi conviene, non faccio questo errore, non sono un cretino, non entro in seminario. E oltre a tutti i problemi che abbiamo visto, a partire dal dubbio di fede, quindi la crisi della fede, delle vocazioni, è devastante. Se in seminario ogni anno viene nominato una persona prete, è già tanto, è una devastazione a cui si aggiunge appunto i problemi organizzativi, no? Quando parlo di molestie non intendo le molestie sessuali, intendo una vita per cui tu puoi essere sereno se godi di protezioni in alto. Se saltano le protezioni sei in balia del caso, sei in balia, ti fanno fare questo che non vuoi, ti fanno fare quello che non vuoi, non ci sono garanzie, no? Tu potresti dire, no? Ci deve essere un sindacato nella Chiesa per cui, no, alcuni preti rispondono direttamente a Roma e altri possono andare, e i preti possono andare a lamentarsi per il modo in cui sono trattati dalla curia, e questi riferiscono non al vescovo ma a Roma direttamente, per proteggere certi preti appunto dagli abusi dell'autorità. Ma questo non avviene. Tu, se entri nella Chiesa, ricevi lo stipendio dalla Chiesa, sei in balia del cosiddetto dell'obbedienza. E c'è qui la problematica sociologica. Tramite l'obbedienza vengono veicolate condizioni di potere, suggestione, potere di soggezione, potere di autorità, eccetera. Mentre di altre problematiche non voglio parlare, che sono minoritarie, ecco, no.
Eccolo, e quindi praticamente è poi tutto ciò posto viene ad essere una persona privata dell'aspetto sessuale della vita e quindi sono enormi problematiche. Ecco. Tutto questo contribuisce a creare un quadro che spiega perfettamente perché nel tempo in cui tutti i giovani sono ossessi, devono distrarre la mente, navigano in internet, vedono porcherie, sono soggetti a pornodipendenza. E poi la sessualità precoce, adolescenti o vogliamo dire bambini, e poi il bullismo, e poi il gruppo dei pari, le regole del gioco, mamma di fare il chierichetto non ne voglio sapere perché mi prendono in giro. C'è la possessione e l'ossessione dei soggetti, e quindi tu vedi lì a messa che c'è sempre uno o due bambini, magari anche le bambinette, ma sono rarissimi, no? Ecco. E non capisco come si facciano a fare le feste dei chierichetti, visto che dovrebbero essere pochissimi, non se ne vedono di chierichetti. Ecco, no? E quindi questa è la situazione. Una situazione grave, devastante, che potrebbe essere risolta facilmente se si analizzassero i presupposti e le implicazioni strettamente non spirituali, ma psicologici, sociologici e terapeutici, psicoterapeutici del problema delle vocazioni. Come dico sempre, prima fai la psicologia e poi pensi allo spirito. Se non fai psicologia non puoi pensare allo spirito, è la gerarchia di Maslow, no? Prima ci vuole il pane e poi pensi al vino. Ecco, no? Questa per analizzare la situazione della crisi della vocazione.